Amici di Radio Missione Francescana, benvenuti all'ascolto. Oggi sto per annunciarvi qualcosa di assolutamente eccezionale e mi rifaccio a degli appunti che mi ha gentilmente fornito la testimone oculare della storia che sto per raccontarvi. Si trattò di un monografico molto particolare di questa giovane donna, Benedetta Bianchi Porro, e ormai molto conosciuta anche all'estero perché i suoi libri sono stati tradotti in molte lingue, nonché presentata più volte da autorevoli personaggi sia del mondo della letteratura, della scienza, ma anche da personalità eminenti nella Chiesa come il Cardinal Comastri e il nostro compianto Arcivescovo Carlo Maria Martini. Benedetta Bianchi Porro ebbe una vita travagliata che potrete ascoltare nel nostro speciale che vi era riproposto. La sua malattia non era stata un fatto improvviso o devastante, ma risolutivo, bensì una via crucis durata tutta la sua breve vita, appunto di 27 anni. Nacque a Dovadola di Forlì l'8 agosto 1936 e moriva a Sirmione del Garda il 23 gennaio del 1964. Ora, dopo più di 50 anni dalla sua morte, il Papa attuale Francesco ha recentemente deciso di proporne la beatificazione. Lei era già serva di Dio. Ed ora, grazie agli appunti di una testimone oculare, cioè Maria Grazia Bolzoni Rovere, vediamo un po' l'escursus della sua vita. A partire dai 13 anni inizia a perdere l'udito. A 17 si iscrive comunque a medicina, ma è già totalmente sorda. A 20 anni diagnostica lei stessa, quando i medici ancora non capivano, la sua misteriosa malattia, neurofibromatosi diffusa oppure morbo di Recklinghausen, allora abbastanza raro e sconosciuto, oggi chiaramente molto più confermato dalle ricerche scientifiche. La sua malattia la condannava a morire lentamente, dolorosamente, mentre il corpo perde ogni facoltà sensitiva, il gusto, l'odorato, il tatto. Incominciano su di lei esami ed interventi chirurgici, tuttavia lei continua a studiare, perché amava disperatamente i suoi studi di medicina. Lei a tutti i costi voleva diventare medico. A 21 anni viene operata per la prima volta la testa con la conseguente paralisi del nervo facciale sinistro. Eppure, con un immane sforzo di volontà, l'anno successivo, in autunno, riesce a superare gli esami di patologia medica e patologia chirurgica, più di 4.000 pagine. Alla mamma diceva: «A che serve, mamma? Tra poco, come per dire, me ne andrò». Il 26 di giugno del 59 sostiene, purtroppo, con esito negativo, l'ultimo esame di igiene. Il 7 agosto dello stesso anno viene operata anche al midollo spinale, ma inutilmente. Rimarrà così totalmente paralizzata agli arti inferiori e vivrà fra letto e poltrona per altri 4 anni. Nel 1963, a 26 anni, viene operata la testa per l'ultima volta e la conseguenza è che perde anche la vista. Ma Benedetta non demorde, non perde la speranza, perché seppe far credito a Dio. «Che fatica, Dio mio, che fatica, quanto ho sofferto, ma voglio donare con gioia e non per forza». Io penso che cosa meravigliosa è la vita, anche nei suoi aspetti più terribili, e la mia anima è piena di gratitudine e di amore a Dio per questo. Per l'eroicità di queste sue virtù, nel dicembre del 93, Papa Giovanni Paolo II emette il decreto che la dichiara venerabile, in quanto alcuni anni prima, nell'86, era avvenuto un miracolo attribuito all'intercessione di Benedetta. La guarigione improvvisa di un giovane di Genova che a 20 anni era andato in coma in seguito a un incidente automobilistico avvenuto poco prima. Anche il professore primario del reparto di rianimazione confermò che non poteva che essere stato un miracolo. Recentemente, il 7 novembre con precisione del 2018, dell'anno scorso, Papa Francesco decide e autorizza la promulgazione del decreto che riconosce il miracolo e stabilisce la data della cerimonia di beatificazione. Attenzione, sarà sabato 14 settembre, quindi fra pochi giorni, a Forlì, nel giorno della esaltazione della Santa Croce. Avviso quindi gli ascoltatori interessati che chi volesse seguire l'intera storia travagliata ma edificante di Benedetta Bianchi Porro potrà collegarsi in diretta con la nostra radio sul nostro sito, e per chi non lo sapesse lo ripeto, è www.rmf, che sta per Radio Missione Francescana.it. E questo o sabato 14, lo stesso giorno della beatificazione, alle ore 19:20, dopo la Santa Messa e il notiziario, oppure domenica mattina, che è il 15, sarà il 15 di settembre, alle ore 10:40. Per chi desiderasse riascoltarlo, potrà sempre collegarsi con la nostra radio e richiederlo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto cordialmente. Angela Bevacqua. Benedetta Bianchi Porro, una rosa bianca d'inverno. La storia di Benedetta Bianchi Porro è un'avventura spirituale carica di mistero. Ci siamo riproposte di narrarvela oggi, anniversario della sua morte, seguendo passo passo il percorso della sua esistenza, luminosa e terribile al tempo stesso, e per ricordare quei 26 anni che la vita le concesse e nel corso dei quali Benedetta seppe più di molti altri realizzarsi e trovare quella che lei definiva la vera gioia, cioè abitare negli altri. Capiremo meglio nel corso degli eventi della sua vita cosa questo significasse per lei. Di Benedetta vi parleremo dunque avvalendoci anche di alcune preziose testimonianze, di uno dei suoi fratelli minori, di un'amica che le rimase accanto per anni sostenendola, e anche di una studiosa di teologia che ci parlerà dell'eccezionale messaggio che Benedetta ha lasciato anche per noi, alla luce di questo nostro tempo, così poco incline ad accettare la sofferenza, ma affamato di efficientismo e della cultura dello star bene. Non mancheranno alcuni brani autografi di Benedetta tratti dai suoi scritti che ormai hanno fatto il giro del mondo e sono stati tradotti in molte lingue. Benedetta nasce l'8 agosto del 1936 a Dovadola, in provincia di Forlì, in una famiglia numerosa. Il padre, ingegnere, persona dal carattere mite e buono, la madre, donna di indole forte e sicura, sarà poi il suo più grande sostegno. Ha 5 fratelli, uno maggiore e 4 più piccoli di lei, e tutti formano la cerchia amorosa nella quale Benedetta cresce e matura. Ancora piccola è colpita da poliomielite ad una gamba che la lascia menomata. Zoppica infatti lievemente, ma Benedetta non ne fa un dramma, neppure quando giocando con degli amichetti qualcuno la chiama Zoppetta. Alla mamma che accorre per difenderla spiega: che male c'è? È la verità. Questa infermità non le toglie tuttavia mai la serenità e l'entusiasmo per la vita che la connotano. È fanciulla buona, molto diligente a scuola e assetata di conoscenza, e tutto questo ne rivela già il carattere, dalla straordinaria forza di volontà. Che una sua gamba sia più corta dell'altra non è poi un dramma, e confidando nei miracoli della chirurgia moderna, si sottopone a 2 interventi chirurgici al femore con buoni risultati. A 17 anni Benedetta si licenzia a pieni voti al liceo classico e con la famiglia si trasferisce a Milano per frequentare l'università. Dapprima è iscritta a fisica per accontentare il desiderio del padre, ma ben presto si accorge che non è la sua strada. Frequenta allora varie lezioni di altre facoltà e sceglie finalmente medicina. Si butta a capofitto nello studio ed è la scoperta di una vera vocazione. Afferma lei stessa di aver sempre sognato di diventare medico e di voler vivere, lottare e sacrificarsi per tutti gli uomini.
Mille voci si uniscono, un cuor solo, un solo spirito, nulla ci separerà da te.
Ma ecco che nel momento in cui la vita sembra nutrire Benedetta di luminose speranze e di sogni, manifestarsi in lei i primi sintomi di una malattia oscura che i medici non riescono a diagnosticare. A poco tutte le sue facoltà sensitive si atrofizzano. Prima perde l'udito, già negli anni del liceo, menomazione che aveva saputo affrontare con coraggiosa determinazione, accettando anche di frequentare dei corsi per migliorare l'udito. Ma in seguito comincia pian piano ad accusare altri disturbi seri: una spossatezza generale, mal di testa, abbassamento della vista, tutti sintomi di una malattia misteriosa, e malgrado cure e consulti ripetuti, tutto appare inefficace. Nessuno riesce a diagnosticare esattamente quale sia la causa della sua malattia, che pian piano la priva della sua autonomia. Ma Benedetta, malgrado l'aumento delle sue sofferenze, non demorde. Si butta accanitamente nello studio, da esami su esami, che supera brillantemente, malgrado i compagni ed i professori incomincino a innervosirsi nel corso delle interrogazioni, quando i suoi disturbi, soprattutto la sordità, diventano evidenti. Arriva così l'estate del 1955. Benedetta deve affrontare l'esame fondamentale del primo biennio di medicina, uno dei più difficili. Il professore, chiamato ad esaminarla sulla parte teorica, la più dura, le pone la prima domanda, che lei però non riesce a capire. Sulla richiesta ulteriore del professore, già maldisposto, lei gli chiede, diventando rossa, di avere pazienza e di volere rifare la domanda per iscritto, essendo sorda, anche se spera di guarire. Le risponde il coro di risate dei compagni ed il professore, ormai fuori dai gangheri, le urla in faccia: «Ma che pazienza e pazienza! Figuriamoci! Chi ha mai visto un medico sordo?» E scaglia il suo libretto universitario contro la porta, rifiutandosi di esaminarla. Per Benedetta è un colpo terribile. Non sa come dirlo alla mamma, non avendo coraggio per darle un nuovo dolore, e riprende a studiare come se nulla fosse. Ma la madre è indignata. Pensa alle continue umiliazioni che Benedetta è costretta a subire e chiede un colloquio col rettore. Pochi giorni dopo le viene comunicato che potrà ripetere l'esame con un assistente. Benedetta è preparatissima. Risponde bene a tutte le domande fattele per iscritto. E il commento lusinghiero dell'assistente è: «Complimenti, signorina, 30 e lode». Benedetta è felice e, pur zoppicando, corre a prendere il suo libretto. Il professore, quello burbero, che era pure presente ma non era intervenuto, si alza brusco e le stringe in silenzio la mano. Pochi giorni dopo aver superato l'esame, un altro segnale terribile che la malattia avanza inesorabile, silenziosa ed oscura. La vista le si è improvvisamente appannata, ma viene attribuito alla troppa stanchezza per lo studio. Benedetta però non ci crede e, pur non disarmando, si mette a studiare con rinnovata energia il suo caso. I sintomi che si aggravano intanto continua instancabile a dare esami su esami mentre la vista continua a peggiorare. Tutti si chiedono come faccia. Il parere dell'oculista è serio, anche se nessuno riesce ancora a individuare l'origine del disturbo. Ma Benedetta, pur menomata, analizza da sola tutti i sintomi, collegandoli anzi, e con l'abilità e l'acutezza di un medico esperto arriva da sola a individuare la sua malattia. Neurofibromatosi diffusa, ovvero il morbo di Recklinghausen. Una malattia rarissima, ma inesorabile. Si tratta della formazione progressiva di tanti piccoli tumori che lungo i nervi avanzano nel corpo, lasciando dietro di sé la distruzione totale dei centri nervosi. È la paralisi. Benedetta fatica a convincere i medici dell'esattezza della sua diagnosi, ma dopo alcuni interventi esplorativi alla clinica neurochirurgica, i professori confermano: Benedetta aveva ragione. Ma neppure in questi momenti umanamente tanto drammatici, lei cambia idea. Vuole terminare a tutti i costi i suoi studi di medicina e continua a preparare esami e a darli, e come ci riesca è un vero mistero. Ma come viene vissuta in famiglia una sentenza tanto inesorabile? A questo punto ci viene in aiuto la testimonianza diretta di uno dei fratelli minori di Benedetta, il dottor Corrado Bianchi Porro, che abbiamo rintracciato e che sappiamo le fu sempre particolarmente vicino, aiutandola molto nei momenti più duri del suo percorso di vita. Diamo il benvenuto fra noi al dottor Corrado Bianchi Porro.
Buongiorno a tutti gli amici. Dunque, come viene vissuto in famiglia una sentenza tanto inesorabile, ma sa, non c'è mai nulla di sicuro nella vita. Si cercano sempre tante cose nuove, anche gli specialisti non la pensano alla stessa maniera, quindi anche in famiglia c'era un po' questa situazione. Il babbo credeva molto nella scienza, la mamma non credeva nei medici nonostante avesse due figli che hanno poi fatto medicina, e credeva di più anche alla fede, ecco. Noi abbiamo imparato, e dal papà e dalla mamma, ma soprattutto da Benedetta, abbiamo imparato che quello che realmente guarisce, al di là di quello che è il corpo, è il senso della vita. E è stata una scoperta straordinaria questo, di sapere che in mezzo alle nostre sofferenze, in mezzo ai nostri dolori e alle nostre gioie, se scopriamo questo senso della vita, c'è una gioia più profonda che è quella che ci tocca e che ci dà il significato del vivere stesso.
E quello che mi pare comprese subito, non subito, ma nel tempo, anche Benedetta?
Dunque, anche Benedetta ha fatto il suo percorso, come sempre avviene. Benedetta quindi ha sofferto, ha cercato, e poi si è accorta che prima di cercare era stata cercata lei e trovata lei, e in questo abbandono alla volontà di Dio è stata la perla che era sepolta nel suo campo e che ha insegnato anche a noi a guardare a fondo nella nostra vita per vedere che questo tesoro non era affidato solo a lei, ma era donato a tutti.
Mi risulta poi che lei fu sempre molto vicina a Benedetta e l'aiutava anche praticamente per la scrittura e di bisogni più elementari.
Dunque, come avviene per qualsiasi fratello, per noi Benedetta era una specie di mamma, molto meno generale di quello che fosse la mamma, era più vicino a noi, ma era ferrea su questi principi, sull'obbedienza a quello che voleva la mamma, mentre noi la volevamo rendere più duttile. E in pratica ci aiutava e era il nostro sussidio per in particolare per me, per i compiti della scuola, Io all'età in cui Benedetta ha attraversato la sua malattia ero un ragazzino che era alle medie, quindi alle medie e poi al ginnasio, e quindi ho avuto le mie difficoltà nello studio, specialmente nel greco e nel latino, e Benedetta nonostante la sua buona volontà non è riuscito a farmi passare questa passione per lo studio.
Scusi, di quanti anni maggiore era Benedetta di voi, fratellini più piccoli, di lei anche?
Dunque, io quando è morta Benedetta avevo 15-16 anni, quindi ero nell'età proprio dell'adolescenza. E in questa mia difficoltà nello studio, dicevo, non è riuscita, anche perché lei ci seguiva nello studio, ma poi aveva i suoi problemi, lei stessa studiava, perché ha voluto studiare fino all'ultimo quando era possibile, e poi aveva i problemi della malattia, eccetera. E io proprio in queste difficoltà che attraversa e conosce qualsiasi famiglia, sono stato bocciato e quindi sono stato mandato per punizione in collegio, e Benedetta l'ha vissuta come una sofferenza personale, perché è come se non avesse saputo aiutarmi, mentre poi dopo è stato nella lontananza che mi ha aiutato di più in un certo senso a recuperare anche questo significato dello studio e della volontà di imparare che cosa vuole significare la vita, tant'è che anche nello stesso studio, ma il significato era più profondo anche nello stesso studio, poi dopo sono riuscito a recuperare anche l'anno che avevo perso, e era stato per me quasi una rivincita e una riconoscenza per quello che Benedetta aveva cercato di darmi prima.
E chissà come sarà stata contenta lei anche, no?
Ah, decisamente, decisamente.
È noto, certo. Particolarmente noto, che lei scrisse poi una certa lettera molto bella e particolare che venne divulgata in seguito, sappiamo. Ecco, vorremmo sapere in che occasione la scrisse e perché, e poi potrebbe farcene dono?
Dunque,
con la sua lettura personale.
Certo, certo. Ecco, come le dicevo, io ero in collegio, quindi ero in collegio a Gardone, Benedetta viveva a Sirmione in quel periodo, perché noi seguivamo un po' il lavoro del babbo che era ingegnere alle terme, e quindi arrivavo a casa ogni mese, e quando Benedetta è morta, proprio il giorno prima di morire, il 23 gennaio, mi aveva scritto una lettera, di modo che io poi dopo sono venuto a prendermi, perché era successo la scomparsa di Benedetta, e quindi ho trovato la lettera quando sono ritornato in collegio, e non ho avuto il coraggio di aprirla, perché chiaramente era qualcosa di, sapevo che mi aveva detto qualcosa che era importante per me, di sacro precisamente, e l'ho aperta, ho avuto il coraggio di aprirla molti molti anni dopo, e per prepararmi prima di tutto spiritualmente a leggere e a capire un po' il messaggio di Benedetta, ho ripercorso un po' quello che era stato tutto il cammino di Benedetta. Ecco, e questa lettera che è stata poi pubblicata assieme alle Paoline Ero di Sentinella, ecco, questo libro. E quello a cui si riferisce è questo brano che io ricordo quando Benedetta era stata operata e aveva perso la vista. E io ritornavo appunto da Gardone, questa la prima volta che mi avevano dato il permesso di tornare a casa, e ritornavo
dal collegio, vero?
Dal collegio, precisamente, ritornavo da Gardone con l'animo in pena. Avevo saputo l'esito infelice dell'operazione e mi chiedevo con quale turbamento ti avrei avvicinato. Arrivai a Sirmione verso sera. Erano passate forse 2 o 3 settimane e avvicinandomi a casa avevo il cuore in tumulto. In casa, venendo da lontano, c'era accesa, inutilmente pensai, solo la luce della tua stanza. E di lì giungeva il suono di parole tranquille che volgevano al riso. Stavi parlando con Carmen, che era già esperta nel comunicare con te con la mano attraverso l'alfabeto muto, l'unica cosa attraverso cui passavano le parole di Benedetta e i nostri messaggi a lei. Ti raccontava le vicende della scuola, della sua amica Margherita, dei giochi. Stesa al tuo fianco c'era la mamma che ti accarezzava la fronte. Mi stavate aspettando. Allungasti la mano per cercarmi. Ti riconosco, mi dicesti. Non avere paura, non è niente. Vedi, si può ancora parlare con me. Si può ancora parlare con me. Imparerai anche tu presto, come Carmen, l'alfabeto muto. Adesso riposati. Sarai stanco. Hai mangiato? Oh, sono contenta di rivederti. Ti riconosco dalle mani. Adesso ho accompagnatola a mangiare, io rimango qui, non preoccuparti. Se ho bisogno c'è il campanello qui vicino al letto. Che ore sono? Poi torni e ti insegno l'alfabeto. Ti insegno a leggere la vita e non è difficile. Qualcuno, lo so, abitava quel buio, davanti al quale la nostra luce impallidisce.
Non ci sono parole, dottore. La ringraziamo.
Grazie ancora. Grazie di tutto.
Come l'aurora verrai, le tenebre in luce cambierai, tu per noi, Signore. Come la pioggia cadrai, sui nostri deserti scenderai, scorrerà l'amore. Tutti i nostri sentieri percorrerai, tutti i figli dispersi raccoglierai. Chiamerai da ogni terra il tuo popolo, in eterno ti avremo con noi. Re di giustizia sarai, le spade narratri forgerai, ci darai la pace. Lupo ed agnello vedrai, insieme sui prati, dove mai tornerà la notte. Tutti i nostri sentieri percorrerà, figli dispersi raccoglierai, raccoglierai. Chiamerai da ogni terra il tuo popolo, in eterno ti avremo con noi.
Ma ecco che in un periodo così drammatico della sua vita, che le toglie ogni speranza di guarigione, viene alla luce una nuova Benedetta, dal carattere forte e coraggioso, che sa trasformare il suo male di vivere in un'ascesa spirituale graduale ma continua, nella ricerca della volontà di Dio sulla sua vita, anche se non mancano momenti di profondo sconforto e di paura, fino alla tentazione del suicidio, quando capisce che non guarirà più, come risulta dai suoi stessi scritti e dalle confidenze fatte all'amica più cara, Maria Grazia, che avremo il privilegio di poter ascoltare personalmente tra poco. E si arriva al 29 giugno del 1959. Benedetta non ha ancora 23 anni è al quinto anno di università e ha un soffio dal traguardo, la tanto sospirata laurea in medicina. E come abbia fatto ad arrivarci, Dio solo lo sa. All'ultimo esame, quello di igiene, si busca un imprevisto 14. Patatrac. Beh, non importa, lo ridarò. È il suo commento asciutto e convinto. Non lo riderà più l'esame, invece, Benedetta. Infatti l'ultima operazione, subita poco dopo, le determina la paralisi completa delle gambe e rimane inchiodata su una poltrona e ben presto dovrà rassegnarsi a rimanere definitivamente a letto. È perfettamente cosciente del suo stato e anche i familiari ormai lo sanno. Assistono impotenti ogni giorno al lento disfacimento del suo corpo, ma stupefatti al tempo stesso della crescita di Benedetto verso una pienezza umana, una dolcezza e una forza incredibile per un malato in quelle condizioni. Comincia infatti da questo momento la straordinaria e terribile avventura di Benedetta, dall'oscuro pozzo del dolore fino alla conquista di una gioia e di una libertà incontrollabili. Benedetta non rinuncia alla lotta, tutt'altro, ma si batte ogni volta con l'energia e la sicurezza di chi è certo che, in un modo o in un altro, vincerà. Ora Benedetta con i suoi familiari è tornata a vivere a Sirmione, nella bianca casetta della sua adolescenza, e pur nel suo stato continua a dedicarsi ai suoi. Segue i fratelli più piccoli, Corrado e Carmen, nella scuola e nei compiti a casa, e coltiva rapporti sempre più stretti attraverso le sue lettere con le amiche più care di Milano, che si stringono attorno a lei con affetto e che di tanto in tanto vanno a trovarla, rompendo così il suo isolamento. Benedetta, docile, ascolta le amiche, il mondo che le sta intorno, e Dio le parla e le risponde nelle loro parole, nelle lettere che riceve. Una fra le amiche più care, la signora Maria Grazia Bolzoni Rogora, vive tuttora a Milano. L'abbiamo rintracciata per chiederle di raccontarci come e quando conobbe Benedetta e come riusciva a coltivare un rapporto così profondo con loro amiche, malgrado le sue condizioni così gravi.
Io conobbi Benedetta nel 1955 a Milano, quando entrambe frequentavamo il secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia. Era graziosa, distinta, dolce, molto riservata e silenziosa, al punto di apparire scostante, ma evidentemente temeva di dover rivelare la propria sordità se avesse rivolto la parola a qualcuno. All'università però ci vedevamo poco, ci trovavamo insieme a qualche esercitazione. Poi una volta la accompagnai a casa e conobbi i suoi. Chiacchierammo, Benedetta si sforzava di leggere le parole sulle mie labbra. Io scrivevo domande o risposte su dei foglietti. Si parlava di tutto, quasi mai di religione, più spesso di letteratura. L'amicizia tra noi era agli inizi. Infatti in quel tempo io consideravo Benedetta solo come una compagna di studi, intelligentissima e sfortunata, e in seguito come una malata sempre più grave che talvolta andavo a trovare a Sirmione, finché non ricevetti una lettera per me sconvolgente. Scriveva Benedetta: «Io sono come al solito, soffro molto, credo ogni volta di non farcela più, ma il Signore che fa grandi cose mi sostiene pietoso e io mi trovo sempre ritta ai piedi della croce». E qui veramente mi si aprirono gli occhi, presi a spiarla con un'inquietudine sempre crescente. Capivo che era accaduto qualcosa di misterioso e di grandioso. Benedetta aveva pronunciato il suo sì, era divenuta territorio di Dio. Non sapevo ancora che per me e per gli altri, perfino per coloro che non la conobbero personalmente ma solo attraverso i suoi scritti, Benedetta sarebbe stata la strada verso la conversione, lo scudo contro la paura, la testimone della potenza della preghiera, il volto stesso della speranza. Io parlo per me naturalmente, ma...
So che oltre a lei c'erano altre due amiche particolarmente legate a Benedetta, sì, con le quali lei si confidava, sì, quindi le sue paure, i suoi pensieri, come ve li, sì, scambiavate?
Dunque, eravamo in tre amiche particolarmente vicine a Benedetta. Nicoletta era una nostra compagna di facoltà che 2 anni prima della morte di Benedetta sarebbe partita per il Brasile come medico missionario laico e sarebbe divenuta la vera maestra spirituale di Benedetta per sua stessa affermazione, ma questo noi non potevamo neanche immaginarlo. Franci era una studentessa della Cattolica, conobbe Benedetta solo nel suo ultimo anno di vita, quindi benché fosse giovanissima, aveva 22-23 anni, Benedetta le dimostrò molta fiducia parlandole sì della propria gioia di vivere, del proprio amore per la natura, per tutte le creature, ma anche le proprie tentazioni, le parlò anche delle proprie tentazioni.
Quindi anche voi eravate per lei un viatico?
Sì, io invece ero un'amica feriale, con cui Benedetta parlava di tutto ma con prudenza, forse perché conosceva la mia fragile fede, no? Per quello che riguarda il modo di comunicare, dunque nell'ultimo anno di vita, siccome Benedetta era ormai cieca, l'unico ponte fra lei e gli amici, fra lei e il mondo, era la sua mano destra, che era l'unica ancora sensibile. E Benedetta lo racconta a madre Alberta, che era una sua ex insegnante, una suora. Con gli altri comunico per mezzo di un alfabeto muto fatto con la mano, quindi bisognava manovrare la sua mano, atteggiarle le dita, piegarle e portargliela al corpo, al viso. Era una cosa veramente, veramente anche
dolorosa. E lei capiva?
Lei doveva ricostruire lettera per lettera in base a questi segni convenzionali che avevamo adattato alla sua mano, non potendo lei vedere la nostra.
Senta, Maria Grazia, lei ha un ricordo personale, un momento particolare proprio suo con Benedetta che vorrebbe ricordare qui? E cosa ha lasciato a lei di più importante per la sua vita ancora oggi?
Diciamo che di ricordi ne ho
tanti.
Addirittura, sì, ecco.
Chiaro.
Posso dire questo, c'è un ricordo che mi emoziona ancora adesso, devo dire. Il Natale era vicino, ero a Sirmione, sarebbe stato l'ultimo Natale per Benedetta, ero a Sirmione a casa sua. Mi chiese di leggerle il Rorate Cieli de Su, perché è il canto d'avvento. Lei ormai era sempre a letto, io ero seduta lì accanto, mi curvai verso di lei, le presi la mano e incominciai a trasmetterle il lungo testo in italiano. Ma mi accorsi che la lettura si prolungava troppo e il dover continuamente manovrare la sua mano, lo sforzo di attenzione che le era richiesto dal dover tradurre i gesti in lettere e le lettere in parole, la sfiniva. E così smisi di leggere. Allora accadde una cosa che mi lasciò davvero senza parole. Benedetta terminò il lungo testo citando la memoria, a memoria, pur pronunciando a fatica le parole. Perché tra l'altro aveva il viso semi paralizzato. Le chiesi costernata: se conoscevi così bene questa preghiera, perché mi hai chiesto di leggertela? Leggertela con la mano, quindi con un'enorme fatica. Lei sorrise e rispose: è così dolce sentirla ripetere, sentirla ripetere. Beh, sono molte le cose che Benedetta mi ha lasciato, che cerco tuttora di imparare, tra l'altro. Innanzitutto la consapevolezza che la vita è una cosa meravigliosa anche nei suoi aspetti più terribili, come lei disse, lei lo poteva dire con autorevolezza. Poi il senso della gratitudine nei confronti di Dio e delle persone, il senso dell'amicizia in Cristo come dono soprannaturale, per me gli amici sono sacri veramente, il valore della preghiera, il coraggio di testimoniare la speranza che vince la paura e soprattutto quello che mi ha lasciato credo di personale, la volontà di far credito a Dio, sempre, comunque, in ogni situazione, con la convinzione che non bisogna mai disperare della sua misericordia, perché io da sola, le assicuro, non sarei mai riuscita a fidarmi di Dio e tantomeno a credere nella sua provvidenza.
Dopo la sua morte, lei e queste amiche, sicuramente, ma eravate in tanti amici, cosa accadde fra voi? Perché so che non avete lasciato cadere una simile testimonianza è tenuta solo per voi.
Sì, fra l'altro lei aveva detto: fra poco io non sarò più che un nome, ma il mio spirito vivrà. qui fra i miei, fra coloro che soffrono, e non avrò neppure io sofferto in vano. Allora, siccome quando era in vita, specialmente nell'ultimo anno, chi si avvicinava a Benedetta aveva la percezione di avere a che fare proprio con qualcosa di sacro, con un fatto proprio sacro, e le sue parole a volte non si potevano ascoltare senza tremare, allora non si poteva lasciare andare perso tutto questo tesoro di vita, di scritti, di diari, di pensieri, di lettere, eccetera. E furono raccolti i suoi pensieri, i suoi scritti, le lettere, i diari, e in modo da prepararne la biografia. La prima che uscì fu quella a cura di padre Turoldo. Quella di padre Turoldo è intitolato Siate nella gioia. Attualmente Benedetta è sepolta a Dovadola, cioè nel suo paese natale, in chiesa, nell'abbadia di Sant'Andrea, in un sarcofago su cui è incisa una scritta che è di Santa Teresina di Lisieux: non muoio ma entro nella vita. Nacque così il gruppo Amici di Benedetta, che ha sede a Dovadola, e poi è nato un giornale intitolato L'Annuncio, che ha una tiratura di 5.000 copie, e poi sono, per esempio, uno dei libri di Benedetta intitolato Oltre il silenzio ha avuto l'autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia per essere distribuito in tutti i luoghi di pena e di detenzione d'Italia. Io vorrei ripetere una frase che mi è rimasta nel cuore, che Benedetta mi ha veramente lasciato nel cuore, perché detta da lei aveva un valore immenso. Ho trovato che Dio esiste ed è amore, fedeltà, gioia, certezza, fino alla consumazione dei secoli.
Passano così quasi 3 anni e si arriva ad ottobre del 1962. Poco alla volta Benedetta è privata di tutto. L'ultimo intervento subito fallisce e perde anche la vista. Ora Benedetta è nella notte. Il viaggio nell'assurdo di Dio è ormai compiuto. Ma all'improvviso diventa tranquilla. La cecità, che fino a poco tempo prima per lei era un'ipotesi spaventosa, diventa ora la sua strada di luce. Benedetta è come un castello inaccessibile, senza porte né finestre, non giunge più a lei nessun suono, come in un deserto. Le è rimasto solo un filo di voce con cui farsi intendere e una mano libera che la paralisi le ha misteriosamente lasciato intatta. È l'unico contatto fra lei e il mondo, e lei comunica attraverso quello con l'alfabeto muto. Scrive lettere, le passano le notizie dei giornali, le leggono pagine dei libri che lei ama tanto, nonché i discorsi di chi le sta intorno. E lei, con infinita pazienza, ricostruisce le parole, le frasi, e con quel filo di voce risponde a tutti, detta lettere, parla agli amici, dà consigli, incoraggia, saluta e soprattutto prega molto, ogni giorno. Si raccoglie così attorno a lei uno strano salotto che vie più si riempie. Arrivano gli amici, ma anche altri che hanno sentito parlare di lei. Si siedono accanto a lei o sul suo letto e l'impossibile dialogo ha inizio. Dapprima è la mamma che funge da trasmettitore, poi i fratelli, e gli amici via via imparano la nuova lingua e comunicano direttamente con lei. Benedetta è allegra, fa festa a chiunque arrivi, scherza, non ha perso il suo umorismo, e ride anche di se stessa. Molti giovani arrivano da lei come attratti da una strana e potente forza magnetica. È la gioia di vivere che Benedetta riesce a comunicare a tutti quelli e che li contagia. Per lei l'amicizia era fare la strada insieme, come diceva. E a dei ragazzi di GS che venivano a trovarla, un giorno disse: «Avrei voluto essere dei vostri, ma voi, che avete occhi e gambe, fate del bene». anche costretta a lunghi mesi in ospedale, ma il dialogo con gli amici non si interrompe, anzi ne trova sempre di nuovi, anche lì. La mamma le legge talvolta le lettere al direttore pubblicate su Epoca. Una di queste raccontava la storia di un giovane di 26 anni, natalino, condannato anche lui da una grave invalidità. E Benedetta decide di rispondergli.
Caro Natalino, in Epoca è stata riportata una tua lettera. Attraverso le mani, la mamma me l'ha letta. Sono sorda e cieca, perciò le cose per me diventano abbastanza difficoltose. Anch'io, come te, ho 26 anni e sono inferma da tempo. Un morbo mi ha atrofizzata quando stavo per coronare i miei lunghi anni di studio. Ero laureanda in medicina a Milano. Poi il male mi ha completamente arrestata quando avevo quasi terminato lo studio. Ero all'ultimo esame. Fino a 3 mesi fa godevo ancora della vista. Ora è notte. Però nel mio calvario non sono disperata. Io so che in fondo alla via Gesù mi aspetta. Prima nella poltrona, ora nel letto che è la mia dimora, ho trovato una sapienza più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è amore, fedeltà, gioia, certezza, fino alla consumazione dei secoli. E tu, Natalino, non sentirti solo, mai. Procedi serenamente lungo il cammino del tempo e riceverai luce, verità. Le mie giornate non sono facili, sono dure, ma dolci, perché Gesù è con me, col mio patire, e mi dà soavità nella solitudine, luce nel buio. Lui mi sorride e accetta la mia cooperazione con Lui. Ciao, Natalino, la vita è breve, passa velocemente. Tutto è una brevissima passerella, pericolosa per chi vuole sfrenatamente godere, ma sicura per chi coopera con Lui per giungere in patria. Ti abbraccio, tua sorella in Cristo, Benedetta.
Arriva così l'ultima estate del 1962. Nel buio e nel silenzio del suo deserto, Benedetta cerca la luce.
A volte io mi trovo qui davanti a lui, ferma, con le mani vuote, senza possedere neppure le briciole. A volte soffro bestialmente e vorrei che finisse. Mi sento sola. Lo chiamo quasi agitata e nella mia testa sento una specie di deserto mortale. Mi intontisco. I giorni sono tutti uguali. Brancolo nel buio e ho la luce dentro. Dentro di me ho sentito ancora la voce del padre. Assetata sono corsa. Era lui. L'ho sentito. L'ho ritrovato. Che sollievo. Con lui mi sento di camminare in capo al mondo, se lui vorrà. Io non voglio pause. Ho ritrovato il Signore.
Più si stringono le tenebre intorno a lei e più Benedetta vede questa luce. Cresce in lei l'amore per la vita.
I giorni passano nell'attesa di lui che io amo nell'aria, nel sole che non vedo più ma che sento ugualmente nel calore quando entra attraverso la finestra a scaldarmi le mani, nella pioggia che scende dal cielo a lavare la terra.
Aumentano in Benedetta l'affetto e l'attaccamento agli amici.
Dal mio letto vi seguo tutti, io, così inoperosa, e vi tengo vicino al cuore. Sotto le coltri, mentre voi camminate col tempo.
Gli amici sono ormai per lei l'energia, la forza che la fa vivere e che la spinge avanti. Così confida Maria Grazia.
Molte volte il tempo mi sembra eternamente lungo. Ecco perché non amo più rimanere sola con me stessa. L'amicizia è un tenersi per mano, per non perdersi. Noi non sappiamo fare nulla da soli. Ci dobbiamo tenere a catena e lui non ci perderà d'occhio.
Durante l'ultima settimana, Benedetta non si stanca di parlare con la mamma ed etta parecchie lettere per gli amici.
Fratelli miei, pace a voi tutti. Io me ne vado e vi lascio il mio cuore, la mia fede. Torno a Dio, bambina. Vogliatevi bene. Io vi ho amato. Amate la vita perché anch'io sono stata contenta di quello che Dio mi ha dato. Ho mirato molto alto. Vorrei raggiungere lui.
A Capodanno del 1963 Benedetta ritorna a Sirmione. È consapevole che non rivedrà più gli amici e si prepara a morire da sola. È il mattino del 23 gennaio. La mamma le dice che c'è un uccellino sul balcone che picchietta al vetro della finestra. Poi prende il volo e va a posarsi in giardino su qualcosa di bianco nell'aiuola dove si è fermato. «Benedetta», dice la mamma, piena di stupore, «nell'aiuola grande, pensa, è nata una rosa di questa stagione». «Di che colore, mamma?» chiede Benedetta. «Bianca», le risponde la mamma. «Che bella notizia, mamma! Questo è un dolce segno!» Poi accenna la lettera di uno studente di epoca, che da poco le è stata letta, e sussurra ancora con un filo di voce, «Mamma, epoca!» Digli, muoio, gli voglio bene. Grazie.
La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore. Nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. La mia gioia è nel Signore, che ha compiuto grandi cose in me. La mia lode al Dio fedele, che ha soccorso il suo popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore.
A questo punto, nel consegnarvi la luminosa parabola di Benedetta Bianchi Porro, abbiamo voluto raccogliere anche le impressioni di una persona che, pur non avendola conosciuta, ha però analizzato a fondo la sua preziosa storia di vita, come i suoi scritti e anche in chiave teologica. Infatti abbiamo con noi ora la dottoressa Emanuela Giuliani, alla quale chiediamo di voler concludere questo nostro ritratto di Benedetta, interpretando un po' il messaggio che lei ha trasmesso anche alla generazione dei giovani d'oggi, così poco inclini spesso a valorizzare l'esperienza della sofferenza per privilegiare l'efficienza del corpo e del successo nella vita.
Beh, in effetti è interessante, proprio in quest'ottica, di quello che può insegnare alla generazione non solo di giovani, ma penso anche di adulti, di ciascuno di noi. È interessante quello che ha scritto il Cardinal Martini riguardo a Benedetta, che ha colto un aspetto importante della sua vicenda umana. Lui dice: È una proposta preziosa, provvidenziale oggi, all'interno di questa nostra cultura dell'io, dell'efficienza, dello star bene. Ecco, potremmo dire che Benedetta è proprio il contrario di questa cultura, che è tutta centrata sull'ego, sul benessere, sul fitness, potremmo dire, su questa idea di efficientismo. Non che sia una cosa negativa il voler star bene, ma sicuramente questo non deve diventare un idolo a cui sacrificare la vita, a cui sacrificare la persona, anche questo idolo dell'efficienza. Parliamoci chiaro, Benedetta, come tutti noi, era desiderosa di costruire qualcosa, di essere utile proprio nella pratica, era desiderosa di dare frutto. Questa di per sé è un'esigenza imprescindibile per l'uomo, per ciascuno di noi. Quindi lei, come abbiamo visto, voleva fare il medico, voleva aiutare le persone, potremmo dire, con le mani. Voleva proprio amare in maniera concreta il suo prossimo. E invece che cosa si è trovata a vivere? Si è trovata immersa nella inefficienza, nell'inattività, in quella che dall'esterno potremmo dire una inoperosità. E questa è stata una cosa molto più faticosa che prendere la laurea in medicina, potremmo dire. Accettare la malattia e tutto quello che la malattia porta con sé. Quindi che cosa significa? Accettare di non poter più fare quanto si vorrebbe, anche le cose più sante, più sacrosante. Non poter condividere gli impegni degli altri, il dover stare soli, quando invece si sente il bisogno di qualcuno vicino. Però spesso non si ha qualcuno vicino perché ognuno ha i suoi impegni. E poi ha dovuto sopportare e in qualche modo accettare l'idea del sentirsi inutile, di essere un peso, di non costruire nulla, di dipendere completamente dalle mani degli altri. In altri termini, la fatica più grande che forse avrà fatto Benedetta è stata quella di accettare l'inefficacia, di non essere in qualche modo attiva. E io credo che sia proprio qui che scopriamo la chiave della grazia, di quello che lei ha vissuto, di come l'opera di Dio ha lavorato in lei, perché proprio grazie a questa inattività a cui era costretta, lei ha potuto capire l'essenza dell'amore. E voi sapete bene, avete già sentito quella frase che ritorna più volte anche nei testi che riguardano Benedetta, con la sua breve, potremmo dire, sentenza in cui dice: la carità è abitare negli altri. Lei ha potuto vivere questo tipo di amore, questo tipo di carità, perché ha dato spazio all'interiorità. Aveva imparato ad ascoltare se stessa e ad ascoltare Dio. Cioè, la malattia in qualche modo ha portato Benedetta ad essere tutta orecchi, lei che era sorda. Cioè, lei è scesa nella sua interiorità e trovando un contatto con quello che ha trovato nel suo cuore è diventata capace di comunicare con l'interiorità degli altri, con il cuore degli altri. Lei aveva una vita interiore in continuo movimento, in continuo sviluppo, desiderava capire, desiderava conoscere, desiderava pregare. Ad esempio, non si è accontentata di una conoscenza superficiale di Dio, anche perché, parliamoci chiaro, se uno ha una fede di tradizione, una fede di precetto, questa fede non lo aiuta a sopportare una sofferenza fisica così profonda, ma è anche una sofferenza psicologica, è anche una sofferenza spirituale. Una fede di tradizione non ti aiuta a sopportare il fatto che sei nelle mani degli altri, nelle mani degli uomini, e sono mani spesso insicure. Allora cosa ha fatto Benedetta? Ha cercato prima dentro di lei e poi dopo si è rivolta fuori. C'è una sua frase che è rimasta impressa a tanti, quando lei dice: con Dio bisogna chiudere gli occhi sui mali degli altri per aprirli ai propri. Praticamente ha messo sotto la lente di ingrandimento prima se stessa e poi tutto questo l'ha riversato in maniera positiva, in maniera liberante, consolatoria sugli altri. Colpisce sempre che Benedetta parlasse poco, E a me colpiscono sempre queste sue frasi molto brevi, molto incisive. Sicuramente dovevano essere così per la grande difficoltà nel comunicare, ma per me c'è anche un altro aspetto. Queste frasi erano così incisive perché quando una persona ha un cuore denso, un'interiorità ricca, un cuore che è in contatto con Dio, a quel punto tutto quello che è superfluo viene cancellato, rimane l'essenza, rimane il nucleo. Ecco, in Benedetta è rimasto questo nucleo. Ma questo non vuol dire che si è chiusa su se stessa. Questa interiorità non ha fatto altro che aprirla al prossimo. E allora io termino con una frase che troviamo in una lettera scritta a una sua amica. Lei dice nel 1963: il mio compito non è solo quello di scrutarmi dentro, ma di amare la sofferenza di quelli che vivono o vengono attorno al mio letto e mi danno e mi domandano l'aiuto di una preghiera.
So che sei qui in questo istante. So che sei qui dentro di me. Abiti qui in questo niente. Ed io lo so.
No!
noi.